Neto Zaia, detto Rossi, mi ha detto che dei 5 miliardi del MOSE che stanno ancora inutilizzati sott'acqua e del fatto in ogni caso non avrebbero tutelato Piazza San Marco, chiude l'Ilva, nega Venezia, senza la buona politica l'Italia non si salverà. Questo dice Rossi, offerte di aiuto e solidarietà anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Ma noi della situazione di Venezia vogliamo parlare con l'avvocata Chiara Modica Donà delle Rose. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, non so se mi sentite bene.
Molto bene, lei si trova nel suo palazzo di Cannaregio, una delle zone diciamo più belle della Venezia storica, peraltro è contessa, possiamo dirlo, non è che questo insomma vada ad aumentare la validità della sua testimonianza, ma semplicemente per cronaca, per dovere di cronaca. Allora, lei ha inviato una lettera aperta.
Avvocato, un dottore laureato in legge.
Oltre a varie altre cose, magari, insomma, tra cui lei ha fondato la Biennale Internazionale di Arte Sacra, è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Architettura di Venezia, insomma, personaggio assolutamente titolato a fare delle riflessioni su quello che sta accadendo. Lei ha mandato una lettera aperta, diciamo così, in cui scrive nell'incipit, Venezia è la realizzazione concreta e tangibile di una sola e grande opera d'arte composta, non dimenticatelo mai, anche da noi veneziani, uomini, donne, giovani e vecchi del passato e del presente che vivono giorno per giorno, la conservano e custodiscono nei fatti e nella memoria. Questo è l'inizio per dire che Venezia è anche una città viva, non è solamente un museo a cielo aperto.
Sì, no,
Ma
soprattutto che non ci si soffermi troppo su. Faccio la domanda, che forse è più semplice
no,
per
no,
me.
prego, prego, poi dopo magari le chiedo di dirci qual è la situazione in questo momento.
No, quello che volevo dire è che ci si sofferma sempre sulle pietre, no? Che sono importantissime, sulla città, sul fatto che ci sono trasmissioni in tutto il mondo che parlano di una Venezia abbandonata, senza cittadini, senza anima, senza umanità. Niente di più falso e di pretestuoso, perché l'umanità c'è un'umanità passata che chi vive, preserva e sostiene. Come ho scritto nella mia lettera, che ovviamente è accorata perché è stata scritta stamattina a sentito di un giornalista che me l'ha chiesta così, con la spontaneità di una persona che sta con una mano al telefono e con l'altra con una zappa butta l'acqua fuori dalla propria casa. È come se si rendesse conto che c'è tutta un'umanità in questa città che vive e che la preserva e che fa parte di Venezia. Cioè, Venezia non è una metropoli, come ho scritto, non è una città, non è un villaggio, è una realtà particolare, unica, una magia. E di questa magia ne facciamo parte anche noi.
Poi arriviamo a queste considerazioni più puntuali rispetto come dire, all'atteggiamento che noi dobbiamo avere nei confronti di Venezia. Ma qual è la situazione ora?
Ora è ovviamente più calma dal punto di vista dell'inondazione, delle onde, della trasformazione dell'isola in una grande zattera in riva in mezzo al mare, all'oceano. Quindi le acque si sono rientrate. Ci sono però delle due picche ancora in programma, specialmente venerdì, e comunque i danni sono stati fatti, esattamente come un'inondazione, come uno tsunami, no? Che entra e poi esce. Quindi entra, devasta, si porta via tutto. E non c'è differenza tra il commerciante, la scuola, la banca, qualsiasi esercente, come anche la casa privata a pieno terra, il museo a pieno terra, il conservatorio, le tante chiese, non c'è solo la Basilica di San Marco a cui siamo tutti affezionati, ma ci sono innumerevoli chiese di grandissimo pregio che sono finite sott'acqua. Ci sono centri di assistenza per anziani, il Cottolengo, cioè, veramente è la città in piena che è stata
Anche perché lei
rinvolta.
mi raccontava, le pregherei di parlare leggermente più forte perché ci stanno dicendo che il segnale arriva molto basso, per cui se
Mi
riesce,
sentite?
sì, ora un po' meglio, se riesce a parlare a voce un pochino più alta perché abbiamo una linea un po' contrastata, che non so se è a causa delle condizioni del tempo avverse. Ma quando ci siamo sentiti prima lei mi diceva per farmi capire quello che sta accadendo, che lì i taxi di Venezia, che sono barche naturalmente, i vaporetti sono finiti addosso ai ponti, addosso alle mura delle case, quindi
Certo.
c'è anche un problema di statica da verificare dopo l'evento, no?
Esatto, allora questo ovviamente lo faranno le autorità preposte. Di fatto l'acqua alta fa sì che le paline, che piantate nella terra con un'altezza di rispetto precauzionale che si prevede che la fune che lega la barca alla palina, la palina è l'albero, no, che sta affilato nell'acqua,
sì,
non venga superato. Quando l'acqua si alza, la barca si alza e quindi il legaccio, che è la fune, si alza con la barca. E da una parte viene strattonato dal vento, ieri c'era vento sia da nord che da sud, oltre ad esserci la luna piena, quindi c'era proprio una questione fisica di acqua che andava verso la luna, quindi si elevava maggiormente, si è creata una situazione che ha superato le previsioni di 27 centimetri, siamo arrivati a 188 centimetri.
Che sono 7 in meno, 6 in meno del massimo storico del 1966. Senta, lei tra le soluzioni che propone nella lettera c'è emergenza Motondoso per tutti i veneziani turisti, uno studio concreto delle conseguenze del Mose e di tutti i lavori fatti e conseguenze sul delicato equilibrio preesistente della laguna, predisposizione di rimedi subito e non per forza milionari, ascoltare i veneziani e coloro che vivono, ma al secondo posto mette il blocco delle navi veloci nel bacino di San Marco, perché come dicevamo anche nelle anticipazioni, poi dopo, passata l'alluvione, rimarrà comunque l'alluvione di questa città assediata da masse di turisti, no? Come accade per Firenze.
Noi l'alluvione la subiamo tutti i giorni, in realtà, sotto altre forme, sotto mentite spoglie di questi metri cubi di acqua che vengono spostati da queste navi che passano all'interno del bacino di San Marco e che passano. Io sono cresciuta con queste navi, le ho sempre viste sin da piccola, ma non me ne sono mai abituata. È nata infatti un evento che si chiama la Voga Longa per far fronte sia al Motondoso che all'utilizzo del bacino e dell'acqua, che è un elemento vitale per Venezia, perché Venezia senza acqua non esisterebbe, ma non può neanche essere sommersa. E questa entrata continua di navi all'interno del bacino, che regala agli stranieri un primo posto in una sorta di fenice ambulante, potrei chiamarla così, che passa davanti al bacino di San Marco e si portano via questa foto, questo regalo. Noi veneziani questa foto non l'abbiamo mai fatta, ci siamo forse anche sempre rifiutate di farla, preferiamo andare alla fenice direttamente. E per poi arrivare allo scalo marittimo, dove a loro volta scendono e mangiano un hamburger, delle patatine, ma tanto poi alla fine dormono dentro la barca, la nave, mangiano dentro la nave e quindi non lasciano nulla, al massimo comprano maschere cinesi o vetri cinesi. Non ho nulla contro la Cina, per carità, è un grande paese, però sicuramente non sono veneziani i souvenir che si portano.
Comunque lasciano pochissimo al territorio, lasciano e prendono tantissimo. E uno dice, no, ma volevo precisare il senso della riflessione, perché uno può dire, ma cosa c'entra con l'acqua alta? C'entra sul fatto che noi non possiamo pensare di preservare un gioiello come Venezia, come anche Firenze, solamente quando succedono delle emergenze. L'amore nei confronti di questi luoghi deve essere testimoniato quotidianamente, altrimenti parliamo di cose vuote. Peraltro c'è anche una questione che riguarda i palazzi, no? Perché appunto parliamo di case private dove i veneziani vivono, che però rappresentano lo scenario bellissimo di questa quinta architettonica viva, dentro cui ci si immerge meravigliati come turisti, ma che hanno dei costi, no? E che si chiede ai veneziani di mantenere senza contribuire.
Infatti io ho, così in modo un po' ironico, ho proposto una sea tax, cioè una tassa per il panorama. È una tassa per i piedi, per chi tocca il suolo veneziano, perché quando noi veniamo a Venezia dal Ponte della Libertà paghiamo dai 26 ai 30 euro di parcheggio, poi paghiamo il vaporetto, poi paghiamo l'aria che respiriamo. Allora tanto vale che chi viene direttamente dal mare, quindi dalla scorciatoia, paga altrettanto, cosa che invece non accade. Perché questo? Perché il mare che viene spostato, la massa d'acqua che viene spostata e spinta verso le fondamenta, le paline delle case, soprattutto quando l'acqua è bassa e quindi l'acqua non è sostenuta dalla massa dell'acqua, del mare, della laguna, crea dei piccoli micro incidenti, dei micro lesioni che causano poi il cedimento di tantissime fondamenta, ma soprattutto si crea una situazione per cui le barche, per esempio a remi, fanno addirittura difficoltà, hanno difficoltà a girare per Venezia, perché tutti vogliono andare veloci, vogliono prendere la lancia, vogliono arrivare all'aeroporto velocemente, alla stazione velocemente, e tutto ciò è poco rispettoso. Cioè, è una città fatta di vetro, di cristallo, che bisogna anche avere, come dire, l'accortezza di vivere con il tempo che la città permette, che è proprio camminare, fare delle cose con calma, visitarla come un guanto di velluto.
E speriamo ci se ne ricordi nel momento in cui passerà l'emergenza, speriamo a breve. Intanto la ringraziamo per questa testimonianza, buonasera e grazie. In bocca al lupo naturalmente per la città di Venezia a cui siamo tutti affezionati naturalmente.
A Pontedera puoi trovare il meglio della scena.